siero sulali dorate vati posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suolo natal.
Le bombe continuano a cadere su Gaza, ci sono migliaia di morti tra i civili, dicono le fonti palestinesi. L'offensiva di terra dell'esercito israeliano è prossima, ci saranno molte, molte altre vittime, soprattutto tra i civili. Israele vuole distruggere Hamas e la sua determinazione è forte. La strage di centinaia e centinaia di ebrei del 7 ottobre scorso ha avuto un carattere epocale ed è lì che vogliamo ritornare in questa puntata di Va Pensiero. Buongiorno e benvenuti da Michele Migone, per capire quello che ha scatenato lo shock, il dolore e la rabbia di un intero popolo. Lo facciamo non certo per fare un torto al popolo palestinese, ancora una volta in una nuova terribile sofferenza, ma perché riteniamo in realtà che Hamas non rappresenti la sua causa, la causa del popolo palestinese, e poi perché crediamo che abbia ragione lo psicanalista Massimo De Calcati quando scrive che in Occidente troppo presto ci si è dimenticati di quel 7 di ottobre. E partiamo da un'intervista che ha realizzato il nostro Sabato Angeri a Tel Aviv alla zia di Mia Shem, la ragazza di 21 anni rapita da Hamas a rave party dove sono stati uccisi 260 ragazzi.
We are here with
Galit Chef Zituni and I.
Mi chiamo Galit Chef Zituni e sono la zia di Mia Chance.
Mia è la ragazza che è stata rapita al raid di Reim. È stato pubblicato un video in cui la si vede viva. Che cosa hai pensato quando lo hai visto?
La mia prima reazione è stata di grande sollievo, perché abbiamo passato più di 10 giorni senza sapere se fosse effettivamente prigioniera e poi ancora 2 giorni prima di vederla in video, quindi per tutto questo tempo non abbiamo saputo assolutamente nulla di lei, è stato veramente pesante. All'inizio abbiamo saputo che c'era un video di Hamas con Mia, ci hanno avvisato, ci hanno detto di guardarlo. Ma un video, sai, può contenere molte cose, può mostrarla uccisa, non sai che cosa stai per vedere. E quindi ho perso proprio la capacità di respirare, ho trattenuto il fiato per una ventina di secondi e alla fine ho premuto play e abbiamo visto che era viva. E in quel momento, quindi in quel primo momento, abbiamo provato un grandissimo sollievo. Poi dopo aver visto il video decine di volte, metti a fuoco la situazione, vedi le cose per come sono, è ferita, dolorante, molto molto spaventata in realtà. È proprio terrorizzata, si vede che le dicono che cosa deve dire da fuori campo, vederla così è stato molto doloroso, però è un segno, è viva e vogliamo rivederla viva, è responsabilità di questo gruppo riportarla a casa viva.
Did you ask to your government?
Avevi chiesto informazioni al governo sulla sua sorte prima di avere il video? Eri in contatto con qualche funzionario? Avevi saputo qualcosa di lei?
Non abbiamo avuto notizie per giorni e giorni. Abbiamo fatto delle ricerche per conto nostro. Sto dicendo che qualcuno ci abbia nascosto qualche cosa, eh. che è stata una strage così grande, un massacro così enorme, che ci è voluto del tempo per riuscire a inquadrare, a dare una dimensione al tutto, a questo orrore. Quindi sì, per molto tempo non abbiamo saputo nulla.
E
quindi voi avete subito deciso di organizzarvi autonomamente con le altre famiglie, gli altri parenti, senza aspettare il governo?
No. When something like this happen, you will do anything in your power.
No, il fatto è che quando succedono queste cose fai tutto quello che è in tuo potere, quindi ovviamente ci siamo coordinati con il governo, con chi c'è vicino, con altre persone di cittadinanza francese come la mia. Faremo tutto quello che è in nostro potere per lei.
Siete in contatto anche con chi ha organizzato manifestazioni? Avete partecipato alle proteste di questi giorni a Capel Road?
Not now.
In questo momento no, capisco molto bene che cosa provano e credo che quando sarà finita la guerra sarò con loro. Adesso abbiamo bisogno solo di riportare Mia a casa, questa è la priorità e non abbiamo energia per fare tutte le altre cose in questo momento.
Yeah, yeah. We don't have energy for all the things, you know.
This morning, for the first time, video of one of the 199 hostages taken into Gaza.
Quel video ha fatto ovviamente il giro del mondo.
Da familiare di una delle persone rapite, qual è la tua opinione, non su Hamas, ma sui palestinesi, sulle persone che vivono a Gaza, dall'altra parte? Hai mai pensato a loro o c'era spazio solo per il tuo dolore?
We don't want to live in war.
Noi non vogliamo vivere in guerra, noi crediamo che a Gaza ci siano molte persone tenute in ostaggio da Hamas, che vengono usate da Hamas ed è una tragedia. Speriamo che... ma non voglio parlare di questo, non sono nella posizione di dare consigli. Vogliamo Mia a casa, vogliamo che tutti gli ostaggi tornino a casa. E vogliamo anche la pace, ma più avanti. Adesso dobbiamo fare quello che bisogna fare. Non possiamo vivere così, è il nostro paese. Non possiamo viverci in questo modo.
We want peace in later, but now it's time to do whatever there is to. We can't live like this. It's our country, and we can't live in it. So.
The sun was rising, but the music played on. 3,500 young people at the Supernova Music Festival dancing.
Questi erano i suoni del rave party dove appunto Hamas ha compiuto parte della strage. E, il giorno dopo la scoperta del massacro del kibbutz di Kfar Aza, noi abbiamo telefonato a Manuela Zviri, la scrittrice, giornalista e pacifista che tante volte avete sentito ai microfoni di Radio Popolare. Queste erano le sue riflessioni allora, in quelle ore, e vogliamo farvele sentire.
Ai pogrom ti riferisci evidentemente?
No, ai nazisti, ma vanno bene anche i pogrom. Comunque se siamo in Israele, perché nessuno avrebbe mai pensato in Israele di dover subire qualcosa del genere, che qualcuno ti potesse fare una cosa del genere, morire ammazzato in guerra, assolutamente sì, un normale fra virgolette attentato anche, ma che uno che ti trattassero in quella maniera, no, cioè l'angoscia che ti viene al pensiero di quei 150, 200, 200 persone, compresi i vecchi, i neonati che si trovano adesso a Gaza, questi sono dei nazisti.
Il primo pensiero che tu hai avuto è che fosse tornato indietro il tempo in qualche modo?
Neanche, sai, il primo pensiero che mi è venuto è che chi vive in Israele come me da tanti anni ha sempre in fondo delle paure di fondo, no? E ti dici, dobbiamo sempre vincere le guerre, perché se una volta sola perdiamo la guerra, siamo finiti. E in questi giorni me lo dicevo così, senza crederlo fino in fondo, e adesso abbiamo visto se una volta perdiamo la guerra cosa ci succederà.
The 300 innocent Israelis killed, including at least 31 American citizens.
La voce di Joe Biden nel discorso che ha tenuto a Tel Aviv. Torneremo a parlare di quello che ha detto, in particolare sulla questione dei due stati. Però noi vogliamo parlare invece adesso con un altro ospite, che è Sergio Della Pergola, che è docente all'Università di Gerusalemme ed è tra l'altro anche autore del libro Israele e Palestina, La forza dei numeri, edito da Il Molino. Perché con lui abbiamo affrontato il tema di quella strage come una strage, una minaccia esistenziale per gli israeliani, per gli ebrei.
Noi siamo in pericolo esistenziale. Il resto del mondo guarda, in parte condanna, in parte approva i comportamenti di Hamas. Non dimentichiamo che Hamas ha un forte supporto nel mondo arabo, ma anche al di fuori, con posizioni francamente incredibili di Putin e anche della Cina, e ovviamente nei paesi occidentali di una certa fetta del pubblico. E quindi la paura di una parte del pubblico mondiale nell'entrare in questo conflitto riflette da un lato il proprio interesse, la giusta esigenza di non avere rischi, ma dall'altro anche il fallimento morale completo di chi non riesce a distinguere fra quello che può essere un conflitto politico con una parte di torto e ragione da ogni parte, e quello che invece è un'indiscriminata guerra genocida contro gli ebrei e contro lo Stato di Israele. Io credo che più tempo passa e più il giudizio si deve estendere non solamente ai partecipanti diretti, ma anche agli osservatori. Gli osservatori credo che debbano finalmente mostrare se hanno spina dorsale e valori, e soprattutto coloro che proclamano di credere nella democrazia, nei valori di giustizia, e dovrebbero chiedersi se quello che rappresenta Hamas è quello che loro vorrebbero avere a casa loro, e se la sentono di appoggiare qualcosa che è contrario ai loro valori, oppure forse i loro valori non sono talmente radicati e rilevanti, e quindi quello che fa Hamas è un'opzione che potrebbe anche andare bene, ma che insomma in definitiva è un fattore di disturbo e non un fattore di scelta netta, inequivocabile di campo.
Ma torniamo a Manuela Zviri, a quella conversazione fatta nel pomeriggio dell'11 di ottobre.
Gli errori che sono stati fatti da Israele, non ho neanche voglia di iniziare a dirli, perché sono tanti. Quelli fatti dai palestinesi sono altrettanti, e quelli fatti dal mondo arabo nei confronti dei palestinesi ancora più grandi, perché sono stati sempre usati per... Cioè, i palestinesi sono profughi, hanno proprio il passaporto da profugo che passa da una generazione all'altra, quindi se ricordiamo la fine della guerra, di profughi in giro per il mondo ce n'erano milioni, di ebrei profughi milioni, non milioni, ma ce n'erano, e non è successo nulla di simile. Però a questo punto non mi interessa neanche capire più, non ho neanche voglia di capire. In questo momento non voglio capire, perché non voglio neanche addentrarmi in quella cosa lì, perché questa cosa che hanno fatto è molto al di là di quello che io posso sopportare. Guarda, stavo scrivendo adesso di un mio giovane amico che è di uno di quei kibbutz che si sono salvati, e ha detto: sto guardando a pochi chilometri da casa, vedo le bombe e vedo il fumo che viene da Gaza, e mi dico: poveri bambini palestinesi dall'altra parte. Però dice: non riesco a sentire una vera pena per loro, perché non ho più posto dentro di me, e se avessi del posto riuscirei a piangere un po' di più per i nostri bambini che sono stati ammazzati. Guarda che è una frase terribile, ma è vera. Non ho più posto. Sai che io 20 anni lavoro con i palestinesi, esatto. Per 20 anni abbiamo curato bambini palestinesi, vuol dire che io non ho nulla contro i palestinesi, certo non ho nulla contro i bambini palestinesi, però vorrei almeno che nel mondo arabo qualcuno dicesse: queste cose non si fanno. Delle colpe sono di Netanyahu alla fine, ma lasciamo perdere, perché questo non è il momento di fare conti, chi ha fatto di più, chi ha fatto di meno, perché così, perché colà. Potremmo anche aver fatto degli errori madornali enormi, aver fatto tanto male in confronto ai palestinesi, e lo abbiamo fatto, però non c'entra, non è la stessa cosa. Non si può continuare a dire però anche voi, no. No, però anche voi no, sottintendendo dietro quel però tutta un'altra storia. No, questo non lo accetto più, il che non è detto che domani mattina, quando se le cose miglioreranno, se tutto si potrà ricominciare a dialogare, ma con questi non si può dialogare. Con quando questi tu, qua con... non c'è dialogo.
Certo, quando tu dici questi qua ti riferisci ad Hamas. E certo. A tutti i palestinesi che seguono Hamas.
Esatto. O che brindano quando succede qualcosa del genere.
Ecco, ma in questo momento...
Nessuno di noi sta brindando adesso vedendo il fumo che sale dalle bombe a Gaza, o che non c'è l'acqua, o non c'è la luce. Nessuno di noi brinda e dice guarda che bello. No.
Ecco, ma in questo momento si riesce... In questa situazione così terribile che tu ci descrivi, si riesce a distinguere tra Hamas e i palestinesi oppure no? Non si riesce?
Certo. Se ben ti ricordi, Hamas ha anche ammazzato palestinesi, gli sparavano sulle gambe. Certo, sono realtà completamente diverse. Netanyahu, nella sua immensa stupidità, credeva di aver addomesticato il Hamas, che gli mandava i soldi che arrivavano dal Qatar, loro stavano tranquilli, faceva entrare un po' di lavoratori in più, non aveva mica capito niente lui. Ma però avendo nei territori i coloni che lo avevano votato, che avevano votato i suoi compagni di merenda, ha mandato una divisione, la divisione ASA, l'ha mandata per la festa di Sukkot, di Simchat Torah, l'ha mandata a difendere i coloni. Quindi le colpe del nostro governo, di quello ce ne occuperemo noi. Quando verrà il momento, ce ne occuperemo noi, ne parleremo noi. Quello è il nostro dovere di israeliani nei confronti dell'attuale governo. Ma quelle del Hamas se ne deve occupare il mondo. Con questi non si può dialogare. No.
Anything about that? What can you report at this stage?
Questi sono i sonori della guerra, bombardamenti ovviamente su Gaza.
Please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening.
C'è il rischio e anche la grande paura che il conflitto si possa allargare. Hezbollah, Iran, ne stiamo parlando da tanti giorni anche in radio. Hamas, Hezbollah e Iran, che cosa hanno in comune? Sentiamo Renzo Guolo, che è docente di storia delle religioni all'Università di Padova. Ma perché Iran, Hezbollah e anche Hamas continuano a ribadire che vogliono distruggere Israele?
Il problema è che si tratta di forze, diciamo, che si basano su, come dire, teologie politiche, non sono i soli, ma insomma, ecco, cioè sia l'Hezbollah che Hamas sono partiti islamisti e che ritengono fondamentalmente che la terra, la Palestina sia un dono di Dio, che i luoghi santi non possono essere che sotto la loro custodia. Cioè, qui quando le istanze sono di questo tipo, teologico-politiche, sono di per sé non negoziabili, perché cioè, la credenza sostiene che non si discute sulla parola di Dio, la rivelazione di Dio, ed è la stessa posizione che nel campo opposto hanno i coloni, diciamo, nazional-religiosi, nella destra cosiddetta messianica nazional-religiosa in Israele, che ritiene che solo l'occupazione dell'intera terra di Israele potrà fare in modo che la redenzione, stiamo parlando della redenzione addirittura, no? Messianicamente avvenga, cioè si pongono come soggetti attivi della redenzione. È chiaro che qui non siamo più dentro un discorso di nazionalismi, di scambi tra pace contro territorio, ipotesi di questo tipo. Ecco, e quindi questo rende difficilissimo negoziare, anche se poi, insomma, queste forze hanno elaborato teorie, diciamo, e dottrine sul momento tattico che consentirebbe di sfuggire, diciamo, a questi imperativi sul medio periodo, mi scusi, perché sul lungo periodo invece l'obiettivo finale resta impregiudicato. Ecco, ma il nodo è questo: si fa molta fatica quando uno dice la terra è nostra perché Dio ce l'ha data, pensare che questo sia negoziabile, no? E purtroppo il conflitto israelo-palestinese, insomma, vede nel campo anche queste forze, e queste forze, insomma, o hanno molta, diciamo, molta presa come Hamas, o hanno molta influenza in questa ultima fase storica all'interno di Israele.
Including at least 31 American citizens by the terrorist group Hamas. Hundreds of young people at a music festival. The festival was for peace, gunned down.
Il processo di pace degli accordi di Oslo portò alla speranza di avere due popoli e due stati, come era stato stabilito dalle Nazioni Unite. E come ha ribadito anche in questo discorso Joe Biden, il presidente americano. Però questa formula sembra essere stata cancellata dalla storia degli ultimi 20 anni, dall'ascesa degli estremismi politici, la destra israeliana, e dall'ascesa dei fondamentalismi religiosi, Hamas in prima fila, poi però anche i partiti di ispirazione religiosa in Israele. Due popoli, due stati. Torniamo a sentire Sergio Della Pergola.
Come Biden, anch'io sarei a favore di una divisione, di una partizione del territorio e della sovranità fra le due parti, ma ci devono essere degli interlocutori, ci deve essere una controparte. In questo momento i palestinesi non offrono una controparte, Hamas non è una controparte, e diciamolo francamente, l'ho già detto in altri dibattiti, Hamas va distrutto così come fu distrutta la Germania nazista. Dopodiché si parte con la ricostruzione, e qui occorrono grandi capitali. Io penso che i capitali non mancano, certamente in Medio Oriente gli Emirati, l'Arabia Saudita possono ricostruire in un batter d'occhio tutte le case distrutte, creare infrastrutture e posti di lavoro. Non dimentichiamo che quando Israele nel 2005 col governo Sharon decise di sgomberare completamente la striscia di Gaza, ci fu chi parlò della nuova Singapore del Medio Oriente, si poteva fare. Ma se tutti i soldi vanno poi a fare camminamenti sotterranei, bunker e a comprare missili e granate, allora certamente non si va da nessuna parte. La logica è che le due popolazioni, che sono diverse a tutti i livelli, per cultura, religione, etnia, devono stare separate e in un certo senso hanno il diritto alla propria autonomia separata. Ripeto, come l'Assemblea dell'ONU, con molta preveggenza, forse ingenuità, aveva già deliberato. Chi nega questo, i negatori sono soprattutto dalla parte di Hamas. In parte poi, come effetto eco, anche dalla parte israeliana. Non dimentichiamo che il governo nazionalista estremo e messianico di Netanyahu si nutre su una reazione popolare al terrorismo palestinese. Quando abbiamo per le strade di Tel Aviv e di Gerusalemme gente che fa atti di terrorismo, una parte della popolazione si schiera contro in maniera al limite anche estrema e quindi vota per quei partiti più nazionalisti che rifiutano il dialogo. E diciamo francamente, la sinistra in Israele, che era predominante, era egemone fino perlomeno agli anni 80, ma anche all'inizio degli anni 90, la sinistra è stata sgominata da Hamas. E oggi la sinistra in Israele purtroppo non esiste più, esiste un centro moderato. E quindi grazie a Hamas le persone aperte al dialogo hanno fatto un passo indietro.
Se lei dovesse dire qual è stato l'errore politico più grosso da parte di Israele in questi anni, che ha impedito la possibilità di sviluppare un processo di pace vero dopo il fallimento di Camp David, quale secondo lei è stato l'errore principale?
Ma indubbiamente l'errore principale è quello di una certa visione unilaterale, illusoria, estremista, che porta al potere le frange più nazionaliste e dure e integraliste, oltretutto non solo sulla questione dei territori ma anche sulla questione della società civile. Ricordiamoci che Israele in tutti questi mesi è stata divisa sulla questione della riforma giudiziaria o giuridica o costituzionale meglio, e quindi ci si illudeva in un dibattito di natura prettamente interna sulla natura della democrazia israeliana, trascurando completamente quello che è l'elemento di fondo, il problema fondamentale, e che è il problema della soluzione della questione Israele-Palestina. Quindi c'è una grave cecità da parte di Netanyahu e dei suoi seguaci, e indubbiamente si è accumulato questo non fare politica. La politica va fatta continuamente, tutto il tempo si sarebbe dovuto coltivare dei rapporti perlomeno a livello dell'autorità palestinese. Il caso di Hamas è un caso disperato perché è un movimento genocida, così come l'Iran è un paese genocida, così come la Germania nazista fu un paese genocida, e anche il Giappone. La reazione deve essere più che proporzionale per impedire la continuazione della vergognosa aggressione. Però, ripeto, le responsabilità politiche di Israele non sono poche, e certamente alla fine di questa campagna ci sarà una investigazione e una resa dei conti, e Netanyahu dovrà certamente pagare il conto.
This is the end. È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.